Ringraziamo il Signore per questo giorno che ci concede per poter essere davanti a Lui e per rendergli questo culto. Mi piace ricordare sempre questo, che è bello e buono stare qui, ma vogliamo essere anche dei Suoi figli graditi a Lui, non è vero? E poi portare i segni di questo culto sopra di noi la prossima settimana. Questo è un culto accettevole a Dio, perché vogliamo consacrargli la nostra vita. È quello che vogliamo fare anche oggi. Ieri ho dimenticato di salutare i fratelli che seguono questo culto anche online. Vi salutiamo, vi saluto nell'amore del Signore. Ho dimenticato anche di condividere i saluti del fratello Andrea Belli, che ho incontrato a Torino 14 giorni fa. E quindi ha detto di salutarvi, ho detto che sarei venuto qua. Abbiamo tante cose da dire al Signore. Ci sono tre cose che ricordo spesso ultimamente, che se siamo dei figli di Dio, e lo siamo, grazie a Dio, spero che lo siamo tutti qua questa mattina, nella nostra vita è avvenuto già il più grande miracolo che potessimo attendere. E Dio è intervenuto in un modo potente nella nostra vita. È già intervenuto. Siamo convinti di questo. E un altro miracolo molto, molto grande, che a volte ci sfugge, è questo. Che la Bibbia, la parola di Dio che possiamo leggere, quando noi l'accettiamo come rivelazione di Dio, questo è anche un altro miracolo. Sapete perché? Perché dal primo giorno che Adamo ed Eva sono stati creati è iniziato l'attacco di Satana, proprio volendo deformare, volendo portare la parola di Dio in un modo sbagliato, in modo da portare dubbi relativamente proprio a quello che Dio aveva detto. Quindi se oggi siamo figli di Dio e crediamo che la Bibbia è la parola di Dio, questo è un grande miracolo, fratelli e sorelle. Un miracolo. E un altro miracolo è che possiamo essere alla sua presenza, possiamo essere qui vivi. Il fatto che possiamo muoverci, possiamo uscire di casa, è un altro miracolo. Lo accettiamo da Lui. Vogliamo essere aperti alla sua grazia. Vogliamo restare nel tema dei canti e delle preghiere, iniziando con una lettura nel capitolo 3 della lettera di Paolo ai Romani. Lettera di Paolo ai Romani, capitolo 3. È buono quando appaiono i versetti sullo schermo, ma è buono quando li leggiamo. Così non ci sfugge, siete convinti di questo. Per carità, non è che non voglio usare i mezzi moderni, è buono quando lo leggiamo. Allora, capitolo 3, dobbiamo fare una lettura un po' lunga, la facciamo con calma, dal versetto 9. Dove è parlato della universalità del peccato. Che dire dunque? Noi siamo forse superiori? No, affatto, perché abbiamo già dimostrato che tutti, giudei e greci, sono sottoposti al peccato. Come è scritto, non c'è nessun giusto, neppure uno. Non c'è nessuno che capisca, non c'è nessuno che cerchi Dio. Tutti si sono sviati, tutti quanti si sono corrotti, Non c'è nessuno che pratichi la bontà? No, neppure uno. La loro gola è un sepolcro aperto, con le loro lingue hanno tramato frode, sotto le loro labbra c'è un veleno di serpenti, la loro bocca è piena di maledizione e di amarezza. I loro piedi sono veloci a spargere il sangue, rovina e calamità sono sul loro cammino e non conoscono la via della pace. Versetto 19. Ora noi sappiamo che tutto quello che la legge dice, lo dice a quelli che sono sotto la legge, affinché sia chiusa ogni bocca e tutto il mondo sia riconosciuto colpevole di fronte a Dio. Perché mediante le opere della legge nessuno sarà giustificato davanti a Lui. Infatti la legge dà la conoscenza del peccato. Versetto 21. Ora però, indipendentemente dalla legge, è stata manifestata la giustizia di Dio, della quale danno testimonianza la legge e i profeti. Vale a dire la giustizia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo per tutti coloro che credono. Infatti non c'è distinzione. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma sono giustificati gratuitamente per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Dio lo ha prestabilito come sacrificio propiziatorio mediante la fede nel suo sangue, per dimostrare la sua giustizia, avendo usato tolleranza verso i peccati commessi in passato, al tempo della sua divina pazienza, e per dimostrare la sua giustizia nel tempo presente, affinché egli sia giusto e giustifichi colui che ha fede in Gesù. Signore, benedica questa preziosa parola. Partiamo con una domanda molto semplice, ma piena di significato. Una domanda che riporta davanti a noi l'essenza dell'Evangelo. Spesso chiedo agli ascoltatori: abbiamo capito che cos'è l'Evangelo? È vero che c'è una definizione dello stesso Apostolo Paolo, è proprio un'equazione. L'Evangelo è la potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede. Allora facciamoci questa domanda: cosa abbiamo creduto? Cosa crediamo? E cosa devono credere quelli che non hanno la salvezza, quelli che non hanno speranza, non hanno certezza? Cosa abbiamo creduto? Cosa crediamo? Cosa dobbiamo predicare agli altri perché credano ed abbiano salvezza? Una domanda molto interessante. Allora, è molto semplice. La prima cosa che abbiamo creduto e crediamo e devono credere è che Gesù Cristo è il Figlio di Dio. Siamo convinti di questo. Cioè dobbiamo credere alla divinità di Gesù Cristo, e nello stesso tempo, perché Dio lo ha mandato in carne, perché è stato toccato, è stato visto, nello stesso tempo crediamo all'umanità di Gesù Cristo. Allora la prima cosa che abbiamo creduto, crediamo e gli altri devono credere, è che Gesù Cristo è Dio, ed è stato anche perfettamente uomo, perfettamente Dio, perfettamente uomo. Lo crediamo tutti questo. Sapete, nel mondo ci sono almeno un terzo della popolazione mondiale che non crede questo, proprio in modo dichiarato. Non si crede alla divinità di Gesù Cristo. Faccio una parentesi. Non so se ricordate questo versetto, capitolo 20 dell'Evangelo di Giovanni, deve essere il versetto 30-31, dove è scritto che Gesù Cristo aveva fatto tanti miracoli che l'Evangelista non aveva scritto, ma dice: questi ne sono sette miracoli, iniziando da, ne cito solo uno, gli altri me li ricordo, la nozze di Cana, è vero? Dice: questi sette qui, questi sono scritti, diciamo, ma che meglio. Allora, Giovanni capitolo 20, deve essere il versetto 31, 30-31. Il titolo dell'Evangelista sopra il versetto 30 dice: lo scopo del Vangelo secondo Giovanni. Ora Gesù fece in presenza dei suoi discepoli molti altri segni miracolosi che non sono scritti in questo libro, ma questi sono stati scritti affinché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiate vita nel suo nome. Voglio far notare una cosa, che qui non è parlato, ed è giusto perché il termine originario greco riporta così, non è parlato fece dei miracoli, ma dei segni miracolosi. E questo ci dice che i miracoli erano miracoli, ma avevano uno scopo. E qual è questo scopo? Quello di credere che Gesù Cristo, che Dio ha mandato nel mondo, è Dio stesso, è venuto nella divinità. È importante questo ed è fondamentale. Allora ho detto che la prima verità è che dobbiamo credere alla divinità di Gesù Cristo e alla umanità di Gesù Cristo. Questa è la prima verità. Una seconda verità è questa. È stato cantato, è stato pregato già. Dobbiamo credere all'opera di espiazione e quindi alla morte espiatrice di Cristo. Se togliamo questo, cade tutto l'Evangelo, non abbiamo niente da predicare. Dobbiamo credere all'espiazione, quindi alla morte espiatrice di Cristo. Questa è il secondo, diciamo, la seconda realtà, la seconda verità che dobbiamo credere e abbiamo creduto. Allora dico anche la terza, così poi la sviluppiamo. Qual è la terza verità? Dobbiamo credere che Gesù Cristo è risorto dai morti. Se non crediamo questo, chiudiamo le nostre Bibbie, andiamo a passeggiare, non abbiamo niente da predicare, non abbiamo niente da credere. Vana è la nostra fede. Vana è la nostra predicazione. E noi, dice l'Apostolo Paolo, capitolo 15, prima Corinzi, saremmo ancora nei nostri peccati. Adoriamo il Signore, perché Lui è venuto come Dio, come uomo. Ha compiuto un'opera di espiazione perfetta per tutte le sue creature ed è risorto per fare che cosa? Per giustificarci davanti al Padre. I versi che abbiamo letto, se li guardiamo insieme, sono veramente meravigliosi. Descrivono cosa fanno gli uomini oggi. L'altro ieri cercavano la pace, mi hanno invaso il telefonino, specialmente molti ascoltatori. È un miracolo, le persone, specialmente i cattolici, non ho niente contro queste persone che sono accecate da Satana, è un miracolo, le persone pregano insieme, tutto quello che è successo e tutte queste cose lì. Abbiamo scritto cosa fa l'uomo, che cos'è l'uomo, non c'è nessun giusto, se non ha conosciuto, non ha sperimentato la giustizia di Dio. Allora diciamo qualcosa di prezioso sulla espiazione e la morte espiatrice. L'opera di salvezza del Cristo diventa compiuta, quindi diventa perfetta con la morte di Gesù Cristo. Sto parlando dell'opera di salvezza. Perché Gesù è il figlio di Dio, come abbiamo detto, è figlio dell'uomo, e anche per la sua vita perfetta che egli visse, egli fu in grado di offrire se stesso nella morte come un sacrificio espiatorio. Cioè lui era l'unico che per la vita che aveva vissuto, che ha fatto sempre la volontà del Padre, che aveva adempiuto quella legge di cui abbiamo letto che tutti abbiamo mancato, era l'unico che poteva offrire la sua vita, quindi morire al posto di altre persone. Meraviglioso Signore, meravigliosa rivelazione della parola di Dio, era l'unico, non ce n'era, perché ha fatto sempre la volontà del Padre ed era in grado di offrire a Dio Padre un sacrificio espiatorio per il peccato del mondo. E quando noi parliamo della morte espiatrice dobbiamo considerare alcuni aspetti molto molto importanti. La prima è questa, che con la morte del nostro Signore Gesù Cristo, quando noi crediamo, noi siamo identificati con Lui. E questo perché questo era la morte di un santo e di un giusto. Quindi siamo identificati con Lui e noi possiamo anche partecipare alla sua morte e alla sua risurrezione. Faccio un esempio. Io ho a fianco a me una persona che non crede nel Signore Gesù, non crede. Questa parola ci dice che questa persona qui è cieca spiritualmente, vero? Perché Satana, dice l'Apostolo Paolo, ha accecato la mente, il cuore, è cieca spiritualmente, poi è sorda spiritualmente perché non ascolta. Anche se parliamo a queste persone dell'Evangelo, non ascoltano. Non è che devono ascoltare noi, non ascoltano la rivelazione di Dio. E ancora peggio, dice l'Apostolo Paolo, che questa persona qui è morta nei falli e nei propri peccati. Cosa si può fare con una persona così? O la portiamo al cimitero, oppure qualcuno abbia la potenza di farla risorgere. Siamo d'accordo su questo? Questa persona è così. Allora, cosa è successo al credente? È successo che ha ascoltato l'Evangelo, gli è stato parlato di Gesù Cristo, l'uomo Dio, gli è stato detto che Gesù Cristo era l'unico che è morto e che poteva morire per salvarci dal nostro peccato. E gli è stato detto che così noi abbiamo un Salvatore che ci permette di sfuggire alla condanna eterna. E questo Salvatore ha preso le nostre pene, le conseguenze del nostro peccato, e le ha portate nel suo corpo sulla croce. Questa persona ha ascoltato, ha capito, e ci dice la parola, l'Evangelista Giovanni, che se lascia allo Spirito Santo di convincerla, questa persona capisce di essere un peccatore perduto, perché lo Spirito Santo inizia a convincere di peccato. E poi ancora, se si lascia ancora convincere, viene convinto della giustizia di Dio, quella di cui stiamo parlando, è vero? E se si lascia convincere ancora, capisce che se non accetta la giustizia di Dio, si trova e si troverà in uno stato di perdizione eterna. E allora cosa fa? Nasce la fede in lui, e la fede è come una mano, afferra questa salvezza e diventa un figlio di Dio. C'è qualcosa che molte volte ci sfugge, ed è quello che c'è una confusione in giro, è quello che si chiama il battesimo dello Spirito Santo, nello Spirito Santo. Poche parole significa questo, che se abbiamo capito l'opera di salvezza e la accettiamo, lo Spirito Santo ci prende e ci identifica alla morte e alla risurrezione di Gesù Cristo. Questo è il battesimo dello Spirito Santo. Ci prende e ci identifica con la morte e con la risurrezione di Gesù Cristo. Ma qualcuno può dire, ma la morte di Gesù Cristo è avvenuta tanti anni prima. È vero. Ma con questa morte che vale per tutti, cosa ha fatto Gesù Cristo e Dio insieme anche alla Trinità? Cosa ha fatto? Ha aperto un credito fruibile da tutti i peccatori che sono fuori, che non hanno la grazia di Dio, hanno un credito spirituale a loro favore che sta lì, e se non lo vanno a riscuotere periranno nei loro peccati, perché Gesù Cristo è morto per tutti, ma l'opera sua è valida per quelli che si convertono, quelli che si lasciano convincere dallo Spirito Santo e afferrano questo dono della salvezza. E allora cosa succede? Per quelli dell'antico patto, quelli guardavano avanti, tutti i sacrifici che facevano avevano un senso, sapete perché? Perché credevano che Gesù sarebbe venuto. E se non fosse venuto Gesù Cristo e tutte quelle povere bestie morte, non sarebbero servite a niente. Quindi questi guardavano avanti, noi cosa facciamo? Guardiamo indietro. L'unico posto dove possiamo essere identificati con il Signore Gesù Cristo e la croce, la sua morte. Quelli guardavano avanti, noi guardiamo indietro, alla morte del Signore Gesù Cristo sulla croce, dove egli, abbiamo letto più volte, è stato un sacrificio espiatorio. Vedete com'è semplice l'Evangelo, lo può capire anche un bambino. C'è un altro aspetto della morte espiatrice di Cristo, ed è questo, che con la sua morte Gesù Cristo ha distrutto il potere del peccato e della morte, lo ha distrutto. Questo significa che il sacrificio che per Dio era valido poteva essere compiuto solamente da uno che poteva sopportare il peccato senza peccare e morire senza rimanere nella morte. C'era solo Gesù Cristo. Morire senza rimanere nella morte. A me piace dire grazie Signore, glorioso Signore. La sua morte rivelò ciò che il peccato farà e il peggio che il peccato possa fare. E quando guardiamo Gesù Cristo sulla croce, sapete, noi guardiamo soprattutto chi è l'uomo, cosa ha fatto l'uomo. Lo vediamo sulla croce, lì così, cosa ha fatto l'uomo. C'è un passo che mi commuove tanto, Giovanni capitolo 19, non so se ricordate questo passo, dove è parlato della crocifissione di Gesù. Giovanni 19 ha detto, sì, versetto 19, c'è scritto che Pilato fece pure un'iscrizione e la pose sulla croce. Vi era scritto Gesù il Nazareno, il re dei Giudei. Versetto 20. Molti giudei lessero questa iscrizione perché il luogo dove Gesù fu crocifisso era vicino alla città, e l'iscrizione era in ebraico, in latino e in greco. Perciò i capi dei sacerdoti dei giudei dicevano a Pilato: ma non scrivere il re dei giudei, ma scrivi che egli ha detto: io sono il re dei giudei. E Pilato disse: quello che ho scritto, ho scritto. Dice, ma Gesù era il re dei giudei. Gesù era il re dei re. Ma ho letto questo passo perché se abbiamo veramente creduto, lì su quella scritta, sapete cosa ci sono, cosa c'era? I peccati di tutte le persone, tutto il mondo. Lì c'era scritto. È vero, c'era scritto Gesù, il re dei giudei. Quando una persona veniva portata alla crocifissione, aveva una targhetta dove c'era scritto il motivo per cui veniva crocifisso, aveva commesso qualche cosa. Gesù cosa aveva fatto? Era venuto per portare l'amore di Dio. Era venuto per far capire che cos'è la vera giustizia. E lì forse questi giudei devono capire: guardiamo bene cosa c'è scritto, perché lì ci sono i nostri peccati. E quando parliamo del peccato degli uomini del mondo, parliamo di tutti i peccati. Gesù è morto per tutti i peccati di omicidio. Avete visto quante persone vengono uccise? Gesù è morto per tutti i peccati di adulterio e immoralità. Gesù è morto per tutti i peccati conseguenza delle bugie, delle menzogne che vengono dette nel mondo. Per tutti i peccati è morto il nostro Signore Gesù Cristo. E Lui è l'unico che può espiare i nostri peccati e li ha espiati. Quindi noi lo ringraziamo, lo adoriamo per il fatto che Egli è morto, ma abbiamo davanti a noi anche questo aspetto, che nella sua morte Egli distrusse anche il potere del peccato e anche della morte. Un altro aspetto è questo, che la morte espiatrice di Cristo è stata una vera sostituzione, perché su quella croce dovevamo trovarci noi. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Su quella croce dovevamo trovarci noi. E qui, fratelli e sorelle, torniamo anche al significato di questo pane e di questo vino. Gesù ha detto, ha voluto insegnare, che voleva essere ricordato per la sua morte. Sapete, questo fatto mi parla tanto. Grazie a Dio ogni settimana ho la possibilità di parlare dell'Evangelo di Gesù Cristo. Sono un cristocentrico. Parlo sempre di Cristo. E è importante concentrare tutto Gesù Cristo, perché siamo stati sostituiti da Lui. Ho perso un po' il filo di quello che stavo dicendo. E è importante guardare a Lui perché noi possiamo essere illuminati e perché il nostro peccato venga veramente cancellato. E quindi la morte del Signore Gesù Cristo fu una espiazione invece nostra, una vera sostituzione. Gesù vuole essere ricordato per la sua morte. Non ha detto: ricordatevi dei miracoli che io ho fatto. È vero, non ha detto questo. Ricordatevi che le persone che venivano dietro al medico dicevano: ma come parla? Nessuno ha parlato come questo. Non ha detto questo. Fate questo in memoria della mia morte. E non ha detto nemmeno: Ricordate che io devo ancora risorgere, poi risorgerò. Non ha detto questo, fate questo in memoria di me, in memoria della mia morte. E questo ci deve parlare tanto, perché la morte del Signore Gesù Cristo, ecco qua l'ho scritto qua, vi lascio questo, questo è fondamentale per tutti i credenti, anche per i non credenti. Ho scritto qua, la morte di Cristo è stata quella di un uomo, attenzione, ma perché quest'uomo è stato nello stesso tempo Dio, questa morte umana è stata investita di un valore infinito. Non è vero? Questo è tutto l'Evangelo. Wow. Ve lo lascio questo. La morte di Cristo è stata quella di un uomo. Ma perché quest'uomo è stato nello stesso tempo Dio, questa morte umana è stata investita di valore infinito. E noi vogliamo ricordare questo e vogliamo portare anche i segni della sua presenza. Posso prendere ancora 7-8 minuti? O... c'è un altro aspetto che ci sfugge. La morte di Cristo fu anche una propiziazione, una parola che in italiano non viene tanto usata. C'era un fratello che dice, ma perché usa questa parola quando predica la radio? Le persone non capiscono. Propiziazione. Parlando della propiziazione, dobbiamo tenere presente che Dio ha amato l'uomo nonostante il suo peccato. Perché dico spesso, diciamo spesso, che Dio odia il peccato ma ama il peccatore. Quindi, prima di tutto, questa propiziazione significa che Dio ha amato l'uomo nonostante il suo peccato. E quindi Dio stesso era favorevole all'uomo malgrado il suo peccato. Dio aveva bisogno di una adeguata espressione del suo amore per l'uomo e di un mezzo attraverso il quale la salvezza per grazia potesse essere raggiungibile. E anche questo è una grazia, è una benedizione. Ci voleva un mezzo accessibile a tutte le persone. Dio non è un tiranno la cui ira doveva essere appagata. Dice lui, è Dio, è sovrano, con la sua parola fa ogni cosa. L'uomo non vuole credere, deve essere abbattuto, deve essere condannato. Prima di fare questo, Dio ha fatto qualche altra cosa. Egli, attenzione a questa bellissima espressione, egli non ci ama perché Cristo morì. Ma Cristo morì perché egli ci ama. Siamo d'accordo? E la morte di Cristo tolse il peccato che era un ostacolo fra noi e Dio, tra Dio e l'uomo. E così adempì quanto richiedeva la legge. Le persone che vogliono essere salvate mediante le opere, sapete cosa dovrebbero fare? Dovrebbero essere sante come è stato santo Gesù Cristo. Per questo non possono essere salvate mediante le opere. Siamo convinti di questo. Dopo lo cantiamo questo canto. Anzi, facciamo una cosa, lo cantiamo adesso. Gesù Cristo è mia sapienza. Cantiamo questo bellissimo canto. Cercate il numero. Poi prendo ancora 5 minuti e finisco.
Due, cinque, otto.
Volete andare in piedi così? Che bel canto, non è vero? Non per fare delle critiche, sono dei canti moderni che sembra che dobbiamo ripetere 7, 8, 10 volte stesse cose. Il cuore libero e contento vuole cantare le sue virtù. Termino con qualcosa che fa riflettere tanto. Perché sapete, le persone che vogliono fare qualcosa per essere salvate, sapete perché lo vogliono fare? Perché poi pretendono che Dio faccia delle cose ad ogni costo. Io faccio le opere, io ho fatto questo, non ne fai queste cose qui. Ma davvero, è così. Pretendono e gli sfugge l'essenziale. Il fatto che Gesù Cristo è morto, compiuto un'opera perfetta, perché noi in seguito potessimo fare delle opere per glorificare il suo nome, tutto il contrario. E fanno tante opere, sacrifici. Sono stato intervistato alcune volte e mi sono anche arrabbiato, perché poi i giornalisti hanno scritto delle cose sbagliate. E dei fratelli disse: ma cosa hai detto a quello lì? Ho detto: ma guarda che io non ho detto, ma ho scritto le cose sbagliate. Quindi poi ho scritto alla redazione, non hanno tenuto conto, perché fate la correzione, perché io non ho detto queste cose qua. Ma facciamo adesso, faccio questi esempi. Immaginiamo che io sia un giornalista e ogni tanto arrivano perché vogliono dei dati, perché devono fare delle statistiche, i sociologi fanno questo. Un'intervista e c'è una persona che è un ebreo, un vero ebreo, poi c'è una persona che è un musulmano e poi c'è un vero cristiano. E allora questo intervistatore fa delle domande e dice: se lei dovesse lasciare entro questa sera, dovesse morire, cosa le succederebbe? Andrebbe in paradiso? Noi come cristiani evangelici diciamo: hai la salvezza, vai in cielo. E questo dice: sì, io vado in paradiso. Allora iniziamo con l'ebreo. Gli ebrei veramente, non sto parlando dei cristiani messianici, ma proprio l'ebreo religioso, l'ebreo non parlano proprio di paradiso, ma per loro è paradiso, ma parla di resurrezione dei morti, cioè aspetto la resurrezione dei morti. E quindi l'ebreo inizia a dire: beh, io vado alla risurrezione dei morti, vado in paradiso perché amo la legge di Dio e faccio continuamente riferimento alla Torah. Ieri sera abbiamo fatto un accenno a quei 5 libri della Bibbia che parlano del fondatore del popolo di Dio e riportano la storia del patto con Dio. E quindi io osservo la legge di Mosè. Poi vado in paradiso, quindi aspetto la risurrezione dei morti perché io digiuno. E poi vado in paradiso perché io ogni sabato non faccio niente, io osservo il sabato. Osservo il giorno della celebrazione dell'espiazione, il Yom Kippur. Faccio il digiuno, osservo il sabato, pago la decima. Io vado in paradiso, cioè aspetto la risurrezione dei morti. E l'intervistatore dice: va bene, ho capito, grazie. Vado al musulmano: mi scusi, se lei dovesse morire adesso, dove andrebbe? Cosa le succederebbe? Quale speranza certa possiede lei? Andrebbe in paradiso? E sappiamo che per questi l'ho scritto qui, perché questi musulmani, dice, per il loro luogo, il paradiso, è il luogo in cui i beati e meritevoli soggiorneranno, come è scritto nel Corano, come uno splendido giardino. Quindi dice: per me questo è il paradiso, io vado in paradiso. E poi gli chiedo: ma perché vai in paradiso? E la risposta sapete qual è? Perché ho fatto tutti i pellegrinaggi che l'Islam mi impone, li ho fatti tutti. Poi, perché ho fatto le elemosine, fanno delle elemosine che sono da fare, perché prego 5 volte al giorno, osservo il periodo del Ramadan, sono una brava persona. E anche con questa persona il giornalista risponde: ho capito, grazie. Poi c'è un vero cristiano, dice: lei se muore dove va? Beh, io ho la certezza di andare col Signore. Dice: però mi permetta di dare questa testimonianza perché per me è importante e anche per lei è importante. Da quando ho ascoltato l'Evangelo ho avuto non una delle tante religioni davanti a me, ma ho avuto una rivelazione. E la prima rivelazione è questa: che senza Cristo io sono un peccatore, morto nei miei falli e nei miei peccati. E quindi dice: alto, fermo, fermo. Dice: ma lei dice che va in cielo e dice che è un peccatore morto. Posso capire l'ebreo, posso capire il musulmano che fa e ha fatto tante cose. Aspetta, aspetta, lei deve capire. Io vado alla presenza del Signore perché ho ascoltato l'Evangelo, perché ho creduto. Lo Spirito Santo viene a dimorare dentro di me e mi dà questa certezza dentro di me. Ma io vado in cielo non per le cose che ho fatte, ma per qualcosa che qualcuno ha fatto. L'intervistatore ha capito, questo è il messaggio che abbiamo creduto, questo è il messaggio che annunciamo, questo è il messaggio che vogliamo vivere. E adesso che prendiamo la Santa Cena, diciamo che vogliamo consacrargli la nostra vita, il nostro tempo, e vogliamo essere dei testimoni, vogliamo essere dei segni della sua grazia e della vita nuova che il Signore ci ha dato. Il Signore benedica la sua parola. Amen.